Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, martedì 30 giugno, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, ben trovati in ascolto della nostra newsline, la versione mattutina dell'informazione locale che apriamo come di consueto con il Lamma. Quest'oggi con noi Roberto Vallorani, ben trovato.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Abbiamo segnalato il temporale di ieri sera su Firenze che avrebbe rotto la morsa del caldo che negli ultimi giorni ha portato insomma a temperature vicine ai 40 gradi. In realtà precipitazioni si sono avute anche in altri luoghi della Toscana, ma è davvero così? C'è una riduzione o comunque insomma una percezione di temperature più sostenibili, Vallorani?
Sì, i temporali di ieri sono stati molto forti sia sul Chianti, sul capoluogo fiorentino, ma soprattutto sul capoluogo lucchese, dove si sono registrati appunto accumulati anche oltre 70 mm nel corso della tarda serata, nelle prime ore notturne. Temporali molto forti in virtù dell'elevata energia in gioco in questi giorni, collegata appunto all'ondata di calore che prosegue ancora, l'effetto del calo delle temperature in concomitanza dei temporali, diciamo, è un calo piuttosto effimero, cioè calano drasticamente in contingenza del temporale le temperature, aumenta tanto l'umidità, quindi diciamo c'è soprattutto in assenza di sole e nelle ore notturne una sensazione di maggiore freschezza, ma la massa d'aria non cambia sostanzialmente in questi giorni, quindi il calo delle temperature è solamente effimero, è solo una sensazione temporanea, tant'è vero avremo ancora temperature elevate oggi, un leggero calo domani, mentre dovremo aspettare la giornata di giovedì per un calo più consistente.
Ecco, quale sarà la situazione, ci chiedono, per la settimana a caso le Delsa, una richiesta circoscritta?
Allora, sono giornate, quella di oggi e domani, ancora instabili, soprattutto nell'entroterra della nostra regione e nel corso del pomeriggio fino alle prime ore serali, tant'è vero ieri è stata emessa anche per oggi un'allerta di tipo giallo dalle 13 alle 21, quindi se in queste ore del mattino splende il sole nelle zone interne, ancora qualche annuvolamento nell'entroterra pitano, costa livornese, arcipelago, qualche breve locale rovescio ancora nel corso della mattinata, poi nel pomeriggio appunto l'instabilità si sposta nell'interno. Sulla zona della provincia di Siena saranno possibili nel corso del pomeriggio fino alle prime ore serali di oggi dei temporali, non si escludono anche nella giornata di domani, quindi sono giornate dai due volti con l'instabilità che interessa soprattutto le zone interne. Poi nel pomeriggio di domani, ma soprattutto in serata e nella notte, transiterà il fronte vero e proprio, quello che porterà un po' di refrigerio temporaneo per la giornata di giovedì.
Grazie, grazie per queste informazioni, aggiornamenti domattina, grazie e buon lavoro all'AMMA, breve pausa e torniamo in Newsline.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Cinema nel Chiostro a Sant'Orsola. Dal 29 giugno al 6 settembre il grande cinema d'autore riaccende uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Omaggi, retrospettive e nuove visioni in un'arena estiva nel cuore della città. Cinema nel Chiostro, nel complesso museale di Sant'Orsola, per l'estate fiorentina. Programma completo su spazioalfieri.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Terza serata, eccezionalmente di mercoledì. Il 1 luglio alle 20:30, Rocco Coronato guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni che muovono il mercante di Venezia. A seguire Ensemble Lucidarium in uno straordinario concerto. Cosa avrebbe ascoltato Shylock aggirandosi fra le calli del ghetto?
Una grande estate di musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, Fatumata di Awara. la più vibrante voce d'Africa, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, energia pura che reinventa la musica tradizionale africana. Venerdì 10 luglio a San Giovanni Valdarno, Piazza Masaccio, il maestro della chitarra Bill Frisell fra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. E ancora al Teatro Romano di Fiesole, il 3 luglio Rafael Gualazzi, il 14 Yellow Jackets, il 17 luglio Ginevra Di Marco e Nada. Info e biglietti eventimusicpool.it.
Instabile cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Mercoledì 1 luglio alle 21, 513 Street. Jam Session con Giulio Barsotti, Edoardo Battaglia e Lorenzo Fiorentini, aperta a tutti per esplorare nuove sonorità e condividere la passione. Evento all'interno di Estate Fiorentina 2026.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. Tre spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Lega Ambiente Toscana.
Controradio.
Alle 8 e 12 minuti iniziamo a leggere le principali notizie di oggi. Partiamo dall'apertura di Repubblica su Ponte Alpino, nuova rivoluzione. Lunedì cambiano viabilità e bus. C'è attesa per 4 giorni da domenica notte all'alba di venerdì. Soppa i treni anche dell'alta velocità, navette per i passeggeri tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Chiusa la passerella pedonale. Ci state scrivendo in molti per avere notizie anche sul fronte pedonale. Cercheremo di darvi conto dell'evoluzione di questa cantierizzazione. Saremo sul posto in diretta anche nel nostro GR delle 12:45. Un richiamo invece al treno uscito dai binari nel Mugello, nessun ferito tra i 50 passeggeri. Resta interrotta anche oggi, lo ricordiamo, a Dicomano la linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo. La cronaca dalla Nazione: molesta le colleghe licenziato, manager di Balenciaga accusato da lavoratrici del suo team. La decisione dell'azienda dopo l'indagine interna. Contestati i baci sul collo, battute a sfondo sessuale, palpeggiamenti. Il tribunale ha rigettato il ricorso. E poi la fotonotizia riguarda invece gli studentati nel mirino. Il titolo: ignorato il regolamento comunale, mancano i documenti per l'attività turistico-ricettiva. Sui portali però le offerte abbondano. Palazzo Vecchio corre ai ripari e intensifica i controlli. Anche su questo torneremo. Ci occupiamo però adesso di residenze universitarie, a partire dagli aggiornamenti sulla residenza Calamandrei di Firenze. Ieri il secondo tavolo dedicato alla situazione dell'immobile di Viale Morgagni, dove a maggio c'è stata una rottura di una pompa dell'impianto idrico con disagi per oltre 15 giorni per gli studenti, e nei giorni scorsi si è verificato anche un problema all'impianto di condizionamento. Dicevamo, ieri il tavolo istituzionale, la seconda tappa di questo confronto. Aggiornamenti in diretta da Riccardo Pisoni di UDU. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Riccardo, come è andato questo incontro durato quasi 2 ore, a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli studenti, anche l'assessora regionale Manetti, quello comunale Danti e poi la prorettrice alla didattica Menesini, oltre all'ARSU e all'Accademia delle Belle Arti?
Sì, diciamo che poteva andare sicuramente meglio, poteva andare peggio, quindi insomma qualche sviluppo c'è stato. Si è costruito un percorso, almeno stiamo costruendo un percorso, siamo all'inizio Abbiamo avuto insomma delle risposte un po' più vaghe dal punto di vista della didattica, perché le nostre richieste erano due: sia quello di compensare dal punto di vista didattico il problema che c'è stato quei 15 giorni, che era già una situazione insomma in cui si poteva dare gli esami, in cui le persone arrivavano a fine anno accademico e quindi prevedevano di dare esami, e ovviamente dall'altro lato il problema, che forse anche quello maggiore e più importante dal punto di vista più finanziario, quindi di ricostruzione o comunque di miglioramento della situazione in Calamandrei. Lì si è avuta una progettazione un pochettino più ampia, nel senso che ci siamo lasciati che per settembre si arriverà a una progettazione, almeno una programmazione di tutti i lavori che devono essere fatti, così da capire quant'è la spesa definitiva che serve per la ricostruzione o comunque il miglioramento della struttura, e così almeno che da qui a settembre ci sia la possibilità di avere un'idea chiara e permetterci anche noi insomma di inserirci nel percorso direttamente di ristrutturazione completa della residenza.
Ecco, si è parlato dunque di ipotesi di ristrutturazione completa con la tempistica che ci dicevi, un tavolo che si riaggiorna a settembre, ma nel frattempo il confronto non si ferma. Dal punto di vista della copertura economica, come verrà gestita? C'è stata la conferma della regione dell'investimento di circa 4 milioni, ma insomma l'operazione richiede alcune decine di milioni di euro.
Esatto, sì, questo sicuramente. Infatti la nostra proposta fin dall'inizio, fino all'apertura del tavolo, era quella di costruire una regia pubblica che permettesse un po' a tutti gli enti presenti al tavolo di finanziare o comunque partecipare al finanziamento della residenza, perché comunque la residenza della Calamandrei va bene che è dell'ARSU e quindi di competenza direttamente regionale, ma visto il contesto in cui viviamo, di una città sempre più turistificata, secondo noi il responsabile principale è il comune, e di conseguenza anche l'università dovrebbero incentivare, l'università come l'accademia dovrebbero incentivare a vivere a Firenze, quindi a migliorare le residenze pubbliche che ci sono a Firenze. Quindi la nostra richiesta è quella insomma di una partecipazione diretta da parte anche degli altri enti oltre alla regione e l'ARSU. Su questo non abbiamo ricevuto conferme, se non dall'Accademia. Ovviamente è un percorso da costruire e da definire.
Che però intanto, come dicevamo, è stato aperto. Ora a settembre ci sarà questa riconvocazione, ma veramente in breve ci dai aggiornamenti sulla quotidianità a Calamandrei e anche a Salvemini, l'altra residenza in cui c'erano stati problemi ai condizionatori, ne erano stati messi di temporaneo in vista di una ristrutturazione complessiva?
Sì, diciamo che per quanto riguarda Salvemini il problema è un problema che c'è da anni, quello dell'aria condizionata. Stanno provando a risolverlo in questo periodo, però risulta comunque complicato perché è un dispendio economico. Noi stiamo aspettando insomma che ci sia una risoluzione. Hanno introdotto insomma nuovi condizionatori che pare che funzionino abbastanza, non è che risolvono proprio la situazione, però dal punto di vista emergenziale possono essere una soluzione. Noi a Salvemini ci auspichiamo che venga aggiustato l'impianto di aria condizionata che c'è già, e quindi insomma quello noi ci aspettiamo. Per quanto riguarda Calamandrei, i problemi sono molto più ampi, perché l'acqua che è venuta a mancare era l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, nonostante non ci fosse l'acqua, però diciamo che era uno dei tanti problemi, perché comunque gli studenti e studentesse che vivono in Calamandrei vivono con un bagno con la muffa, con i bagni in condivisione con 10 persone, e con l'impianto di aerazione che anche lì non funziona, quindi ci sono vari problemi, porte rotte eccetera. Quindi per quanto riguarda Calamandrei la quotidianità non è cambiata, cioè, ovviamente è tornata l'acqua, però i problemi rimangono.
Grazie per questo aggiornamento che ci fa capire l'urgenza di una complessiva ristrutturazione dell'immobile. Grazie a Riccardo Pisoni per essere stato con noi di UDU.
Grazie a voi, buona giornata.
And leave you the things you say. Your past You're unbelievable.
Firenze, Firenze è il primo capoluogo italiano con più tracce di eroina nelle acque e anche per cocaina nell'aria, insomma, ai vertici. Titolava così ieri il Corriere Fiorentino la relazione annuale al Parlamento del Dipartimento Antidroga di Palazzo Chigi sulle dipendenze, avrebbe delineato questo quadro della situazione per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. Noi ci facciamo aiutare nell'analisi di questi dati da Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità. Ben trovato, buongiorno dottor Voller.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Se la sentiamo un po' a tratti, vediamo se la copertura ci permette di fare il collegamento. Allora, veramente Palazzo Chigi boccia Firenze, che validità hanno questi dati? Confermano una tendenza? Cerchiamo di capirne di più.
Allora, intanto si sa, insomma, l'epidemiologia cerca continuamente di trovare nuovi indicatori e nuove possibilità per provare a stimare fenomeni come in questo caso, che sono fenomeni diciamo quindi illegali e che quindi si fa più fatica a investigare o a indagare con i classici strumenti, no, dell'intervista e del questionario. Quindi da questo punto di vista è qualche anno che si cerca appunto nuove metodiche, una delle più utilizzate non solo per l'analisi delle droghe, ma che fu anche analizzata ad esempio per capire o provare a capire la circolazione del Covid, no? Ad esempio nelle nostre città, è quella appunto dell'analisi delle acque reflue. Quindi in pratica si individuano i depuratori che servono una città, si effettuano campionamenti automatici nelle acque reflue tipo nell'arco di 24 ore, quindi di un giorno campione, e nel laboratorio appunto vengono cercati non tanto i principi attivi delle droghe, ma soprattutto i metaboliti che sono eliminati, diciamo, con le urine. Quindi sono i prodotti della trasformazione della droga nell'organismo, per capirsi, ecco. A quel punto, conoscendo la concentrazione del metabolito, la portata giornaliera del depuratore, la popolazione servita e la percentuale delle sostanze grosso modo eliminate dall'urina, si ricostruisce il consumo medio delle dosi giornaliere per 1000 abitanti. Quindi questo è il primo, diciamo, metodo che viene utilizzato. L'altro invece nell'aria è quello che viene poi utilizzato anche per capire quant'è la concentrazione degli inquinanti, no? Il PM10, il PM2.
Ecco, quindi questo indicatore è un po' una novità, quello della parte, diciamo, relativa al monitoraggio dell'aria che è stato introdotto.
Sì, assolutamente, questa è la prima volta che viene utilizzato, o perlomeno insomma i cui risultati vengono poi rilasciati attraverso della relazione annuale. Quindi allora, diciamo, queste sono due metodiche che hanno, diciamo, la facilità, come vedete a questo punto, dell'utilizzo, no? Perché sono facilmente campionabili, perché i depuratori già ci sono, non c'è bisogno di mettere su nessuna nuova attrezzatura, no? Come le postazioni di rilevazione dell'aria. Ovviamente qui si fa è stata poi in qualche modo stilata una graduatoria di 38 città, e su questo io andrei leggermente più cauto, perché ovviamente vengono intanto messe assieme città che hanno caratteristiche molto diverse tra di loro, centri più piccoli e centri più grandi. Intanto si dice ad esempio che Firenze, si parla di Firenze in questo caso, ma il depuratore ad esempio non serve solo Firenze, ma serve tutta la provincia di Firenze, perché è il depuratore di San Colombano, quindi è quello che serve Scandicce, la Stassigna. Quindi allora sarebbe più corretto intanto prendere, stimare e vedere quali sono effettivamente le città che possono essere confrontate tra di loro, soprattutto quando si trovi nel campione città che hanno caratteristiche molto particolari, cioè, ad esempio Firenze. Ovviamente noi non si può pensare di non riuscire a stimare l'impatto del turismo o dell'attrazione che ha questa città rispetto a altre città come Potenza, come, no, voglio dire. Quindi da questo punto di vista le graduatorie, se piace farle, sarebbe meglio farle per oggetti che sono per città che sono effettivamente comparabili. Detto questo, la relazione ne parla un po' poco e l'articolo non ne parla per niente, cioè, diciamo, tutti questi indicatori stanno facendo vedere, sia per l'eroina e per cocaina che per le altre sostanze campionate, gli indicatori di consumo sono in diminuzione. Ecco, questo diciamo dovrebbe essere la prima notizia, ecco, che noi dovremmo dire, no? Diciamo, allora, gli indicatori che noi sono stati presi in considerazione, ad esempio sull'acqua reflue, sono il punto più basso da quando queste rilevazioni vengono fatte. Attenzione, questo da un certo punto di vista ci piace, perché ci piace in generale, ma ci piace anche dal punto di vista epidemiologico, perché riflette quello che noi abbiamo visto invece con le indagini che abbiamo fatto noi in Toscana, ma che sono state fatte anche in Europa, i cui risultati sono stati rilasciati da poco, sulla popolazione giovanile. La popolazione giovanile che sta facendo vedere che il consumo di droga è un consumo che è in diminuzione, non in aumento. Quindi diciamo ci sono dei lati, fra virgolette. Poi ovviamente se piace fare le gradatorie e se ci si appassiona a queste, Firenze, ma anche per le caratteristiche.
Però lei insomma dice
prima,
intanto facciamole bene, o perlomeno proporzionalmente rispetto ai territori di riferimento, perché se il depuratore non afferisce solamente a Firenze è inutile che venga concentrato il dato solo sull'uso delle sostanze in città, perché così non è di fatto.
Precisamente. Poi sull'area, diciamo, no? Sulle rilevazioni sull'area, molto interessante, vediamo un po' poi quando usciranno, perché ovviamente nella relazione annuale non ci sono i criteri metodologici, sì. Aspettiamo che escano gli articoli scientifici per capire meglio. Questo sicuramente è interessante, qui si parla soprattutto di cocaina, ma si parla nella relazione anche nell'articolo di fentanyl. Ecco, questo è interessante vedere. Però, come dire, anche su questo ci sono variabili che hanno molto impatto, diciamo. In una zona in cui c'è molto traffico, fra virgolette, quindi c'è molta compravendita, perché magari sei un punto di spaccio, diciamo, di regionale o nazionale, come dire, nel momento in cui si taglia, ad esempio, la sostanza, questa viene rilasciata nell'aria, ovviamente viene intercettata da questo nuovo sistema. Quindi come dire, la metodologia ci dice che questi dati vanno presi in considerazione, ovviamente vanno presi però con i giusti con le giuste limitazioni. Secondo me, andando un po' più al nocciolo, al cuore del sistema, e cercando di stare un po' dietro, meno alla questione sensazionalistica, che non è solamente un problema dal punto di vista giornalistico, è anche un po' come vengono presentati dentro la relazione stessa, che probabilmente secondo me avrebbero bisogno di maggior cauta, diciamo di maggior lucidità, secondo me, in quello che viene poi nella trasformazione del messaggio definitivo e finale, ecco, diciamo, anche da questi dati si possono trarre.
Allora, sicuramente ci saranno ulteriori approfondimenti, però intanto questo spaccato di analisi ci offre altri spunti di riflessione che non appunto la mera classifica di maglie nere o meno. Grazie a dottor Voller per essere stato con noi. Buona
grazie
giornata.
Grazie a voi.
Sono le 8 e 29 minuti, ricordandovi che tutti questi contributi, le interviste che realizziamo nell'ambito dei nostri spazi informativi sono poi riascoltabili, anche condivisibili dai podcast di controradio.it. Lasciamo tra qualche istante la linea a Milano per il GR di Popolare Network e poi avremo un approfondimento su come è andato il reddito di reinserimento lavorativo, i numeri, i finanziamenti e le analisi appunto di questa prima sperimentazione, questa misura che ha mostrato delle criticità. Cercheremo di capire quali e come superarle con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. E poi dalle 9 invece Rischio Zero, la prima puntata di un ciclo di trasmissioni che poi avrà anche un ciclo di podcast a cura di CGL Toscana dedicati alla sicurezza sul lavoro. Prima puntata dedicata al caldo, ai cantieri, alle ordinanze, quanto mai urgente. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone dietro compenso economico. I mandanti, hanno spiegato gli inquirenti, hanno garantito loro supporto economico, schede telefoniche e pianificando una loro eventuale fuga all'estero.
Un bracciante agricolo di 55 anni, Eddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. È accaduto ieri pomeriggio e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Anche oggi il caldo intenso interessa ancora l'Italia, 25 le città da bollino rosso nel nostro paese.
Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, i due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
In Perù le autorità elettorali hanno dato il risultato delle ultime elezioni dopo oltre 3 settimane di conteggi. Keiko Fujimori, candidata della destra e la nuova presidente, minimo il vantaggio sul candidato della sinistra Roberto Sanchez, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza.
In Sudafrica dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso accoltellato da un cliente, successo ieri sera nel ristorante che si trova nella zona sud della città. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'aggressione. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Sono aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muovesi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, une histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
E la tua 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Mediceo di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool.
Venerdì 3 luglio la Compagnia degli Istanti presenta Earth Bodies, The Invisible Dance di Margherita Landi e Claudia Catarsi. Uno spettacolo che intreccia danza e tecnologia, aprendo nuovi livelli di percezione.
Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dore, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Cambia, uomo cambia, terza edizione. Con il contributo di Fondazione CR Firenze, 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Sabato 4 luglio, Paternal Leave di Alissa Jung. Sarà presente la counselor formatrice Aiko Ornella Marini. Alle 21, all'interno della rassegna Aprici Cinema in Piazza Pitti. Ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.40, bentrovati, la seconda parte della Newsline di questa mattina. Seguiteci anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Questa mattina parliamo del reddito regionale di reinserimento lavorativo che non ha funzionato, essendo una sorta di flop burocratico a pochi mesi dal suo avvio. Una misura fortemente voluta dalla giunta regionale presieduta da Eugenio Giani, anche in qualche modo come ricucitura, come compromesso politico per blindare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. 23 milioni di euro stanziati, obiettivo teorico sulla carta, 11.000 cittadini da assistere, rimasti senza ammortizzatori sociali. Quindi una specie di reddito di cittadinanza, ma in realtà chiamato non casualmente di reinserimento lavorativo, perché conteneva una serie di cose estremamente interessanti. Cioè un percorso, non dei soldi dati così a fondo perduto, ma dei soldi dati, 500 euro per 9 mesi, e forse qui c'è l'inghippo, dove però dovevano esserci accanto anche dei corsi di formazione, un reinserimento lavorativo vero e proprio. Tuttavia i dati ufficiali emessi in Consiglio regionale ci parlano di 1200 tentativi di accesso, che già sono pochissimi. I requisiti iniziali si sono dimostrati molto rigidi, stringenti, farraginosi, e alla fine le domande accolte sono state 48, cioè praticamente niente, 48 in tutta la regione toscana. Ecco, nonostante i correttivi d'emergenza approvati a maggio per allargare la platea ed eliminare i vincoli più penalizzanti, come l'esclusione ad esempio di chi aveva carriere discontinue, per intenderci, le opposizioni sono andate all'attacco denunciando in qualche modo la paralisi di questi finanziamenti che sono rimasti congelati, mentre, come dire, le altre questioni che riguardano le agenzie per il lavoro e altre cose del genere rimangono al palo. Allora io saluto e ringrazio i nostri ospiti per cercare di ragionare intorno a questo tema, cioè perché non ha funzionato il reddito regionale di reinserimento lavorativo. Silvio Berlingeri, CGL La Toscana, Dipartimento Mercato del Lavoro. Berlingeri, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E saluto e ringrazio anche Alessandro Tomasi, che è il leader delle opposizioni di centrodestra in Consiglio regionale. Buongiorno anche a lei, Tomasi.
Buongiorno e grazie.
Allora, Berlingeri, che cos'è che non ha funzionato secondo lei, secondo voi?
Ma direi che è ancora prematuro gridare l'insuccesso delle riforme. Questo istituto è completamente nuovo sul panorama nazionale, è uno strumento di politica redistributiva relativo alle politiche attive, cerca di evidentemente contrastare almeno uno degli anelli della creazione della povertà e della diseguaglianza. Si tratta di una indennità di partecipazione per i lavoratori espulsi da tempo dal mercato del lavoro che devono, vogliono e possono rientrare nel mercato del lavoro. Ora, i dati su cui lei ha dato inizio a questo confronto sono in effetti riferiti al primo mese. I requisiti stringenti individuati in prima analisi servivano, come dire, a cercare di prendere un po' le misure con lo strumento, cioè non volevamo sostanzialmente sciupare questi soldi che, ricordo, sono frutto di avanzi di gestione di fondi che hanno un indirizzo di spesa. Bene. E l'assessore Renzi ha recentemente illustrato i nuovi dati e sostanzialmente nel primo mese circa dopo la revisione dei requisiti di accesso si è arrivati a 345 domande accolte, quindi con un aumento periodo su periodo forse non omogeneo ma del 718%, quindi diciamo ci stiamo avvicinando a quello che è l'elemento come dire di raccolta di più istanze possibili. Ci sono altre domande in via di diciamo esame di accoglimento, quindi io aspetterei a gridare al disastro in questa fase.
Questa è una riflessione interessante, cioè Berlingeri ci dice attenzione, qui arriva uno strumento tutto nuovo e ha bisogno di essere capito, di essere rodato, di entrare nella mentalità, di entrare nel circuito delle informazioni e di essere anche in qualche modo aggiustato per strada. Alessandro Tomasi, voi avete una lettura molto, molto critica, diciamo così, anche molto politica, ma non solo evidentemente.
Allora, non solo politica, vorrei correggere alcuni numeri. Da dopo maggio, quindi dopo il primo mese, a cui si fa riferimento alle 48 domande accolte, ne sono arrivate circa 850. Di queste ne sono state accolte, diciamo, soltanto 260, alcuni poco più di una decina hanno addirittura rinunciato, le altre sono in lavorazione e non sapremo se verranno o meno accolte secondo i nuovi requisiti posti dalla Giunta dopo, diciamo, il primo fallimento. E alcune sono addirittura non accolte in lavorazione, quelle le ultime, perché mancano i revisori di conti di Arti. Quindi in assenza dei revisori, della nomina da parte della Giunta dei revisori dei conti, ci sono le poche persone che hanno presentato le domande in attesa di avere una risposta. Ad oggi su 23 milioni di euro sono stati erogati 93 mila euro e quindi noi siamo fortemente preoccupati e convinti che la misura non funzioni. Noi invece riteniamo che ci sia stata sufficiente pubblicità, ricordo che è stato il tema principale di tutta la campagna elettorale, la misura è stata introdotta economicamente nel bilancio del dicembre del 2026 e poi, diciamo, lavorata, promossa da decine di centri di collocamento nei mesi fino a maggio. Le 1200 che ricordava erano le prime domande, quindi non siamo nemmeno arrivati a coprire i primi 1200 che fecero un primo tentativo. E allora la domanda è quella, al di là di voler continuare a sperimentare questa misura, che è legittimo, lo può fare la maggioranza, io ritengo che si chieda altro, che sia differente, cioè se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto in un momento di difficoltà senza ammortizzatori sociali, gli va dato con altri strumenti più afferenti al sociale, magari passando dai comuni che conoscono bene le situazioni. Ma detto questo, che è una considerazione, diciamo, più politica, io chiedo che in questo anno vengano sbloccate le risorse, cioè non si tengano congelati 23 milioni di euro, ma si riduca radicalmente la cifra a questa misura, attestandola sui numeri e utilizzando il resto per fare altro, altre misure vincolate. E dico, l'amico della CGL ha giustamente ricordato che sono risorse vincolate perché sono avanzi di Arti, cioè Arti non ha speso questi soldi, non li ha spesi perché ne ha ricevuti troppi, non li ha spesi perché sono state mancate altre misure negli anni passati, perché 23 milioni di avanzo sono tanti, capite, con la fame che c'è di voglia di conversione, formazione, lavoro da parte delle aziende e dei disoccupati. Io la leggo così la situazione.
Eppure, al di là delle letture più politiche, Berlingeri, diciamo così, nel momento in cui si mette mano ad un meccanismo di welfare, prima dicevamo che lo strumento sembrava come un'evoluzione di quello che avevamo visto negli ultimi anni, come costruzione di percorsi, cioè sulla carta la cosa è interessante, ce la illustra dal suo punto di vista.
Ma come dire, è soltanto, va fatta una premessa. I dati che ho citato sono quelli comunicati dall'assessore Renzi e quindi, diciamo, sono di pubblico dominio e quindi li confermo. La seconda questione è che questo è uno strumento, uno dei tanti, dei molti, che vengono discussi con una discreta frequenza nella commissione regionale permanente tripartita, che è uno strumento, ricordo, che vede al suo interno non solo rappresentanti dei lavoratori, CGL, CISL, UIL, ma anche rappresentanti del mondo delle associazioni datoriali. Ora, il tema è questo, è che è uno strumento che presenta alcune caratteristiche proprio perché si rivolge ad una platea particolare del mercato del lavoro, cioè persone che da tempo sono uscite dallo stato di occupazione e quindi faticano anche in termini di fiducia a approcciarsi in così breve tempo ad uno strumento che gli consente, ricordo, di avere un sostegno economico tecnicamente è un'indennità di partecipazione per fare nuovi corsi di lavoro e riqualificare le proprie competenze. Quindi non è l'unica attività su cui i soldi vengono spesi in termini di politiche formative. Questo è uno strumento di politiche predistributive volto a provare a superare degli elementi di oramai lunga lontananza dal mondo dell'occupazione. C'è un dato di fatto con cui ci scontriamo, questo non vuol dire che la misura sia sbagliata, ma probabilmente è arrivata anche forse un po' in ritardo rispetto al dovuto. Probabilmente qualcuno si è già rassegnato a dover farsi bastare un po' di lavoro nero, che probabilmente è visto anche meglio rispetto allo stigma sociale di questo reddito di cittadinanza, strumentalmente avvicinato a un reddito di cittadinanza. Non lo è un'indennità di partecipazione, come ce ne sono altre in altri strumenti nelle politiche della regione toscana. Sulle performance ricordo che la regione toscana è la prima in Italia ad avere una capacità di spesa delle risorse messe a disposizione dai fondi europei in termini di coesione, in termini di formazione, di riqualificazione. Sul programma GOL siamo i primi e quindi un avanzo di gestione di 23 milioni può apparire, apprezzando la singola cifra, enorme, ma visto nell'insieme della capacità di spesa e di indirizzo, si capisce bene che è un elemento non irragionevole. Concludo poi passando evidentemente alla discussione il tempo certo. Dovuto, argomentando che la novità dello strumento richiede probabilmente degli aggiustamenti e ci aspetteremmo maggiore collaborazione di tutte le intelligenze al tavolo, tutte le intelligenze per far funzionare uno strumento volto ad una classe di potenziali lavoratori fin troppo dimenticata. Quei 23 mila milioni di euro messi in un comunicato stampa che dicono sono stati sciopati, sono stati bloccati e intanto è aumentato il biglietto, non possono essere il biglietto dell'autobus, non possono essere spesi per camminare il rincaro dei prezzi, peraltro dovuto ad una causa contrattuale. Quindi bisognerebbe anche avere un po' di centratura sulla materia di cui discutiamo.
È interessante sentire a questo punto la riflessione di Alessandro Tomasi anche su questa suggestione di mettere insieme anche da parte delle opposizioni le idee per fare manutenzione a uno strumento che, a prescindere dalle appartenenze, in questo momento abbiamo enormi bisogni, perché ci sono veramente delle sperequazioni molto forti, delle fasce di povertà che si allargano sempre di più, il mercato del lavoro è molto complicato. Però prima Tomasi diceva che andrebbe fatto proprio tutt'altro.
Ma sì, permetti di rispondermi a alcune cose. Intanto anch'io confermo i dati, perché è una risposta scritta dell'assessore qui davanti a me. La seconda riflessione, questo accostamento al costo dei biglietti, per l'amor di Dio, noi facciamo la nostra parte dell'opposizione, lo ha detto anche Francesco Casini, che è un membro della maggioranza. Io so che sono fondi destinati e quindi vanno spesi per politiche attive del lavoro. Questo però, mi permetto di dire, non toglie l'aumento del costo dei biglietti, che è nato da un accordo capestro, da un contratto, da una gara capestro che ha spogliato la nostra regione
del trasporto pubblico locale a favore di una multinazionale che adesso probabilmente l'ultimo bilancio, non sono riuscito a vederlo, ha fatto utili portandoli a Parigi. Però si può discutere, il biglietto dal 1° di agosto costerà 2 euro. Secondo, invece sono disponibile, come diceva prima il mio interlocutore, a una discussione seria su questo. Noi non ci siamo mai sottratti. Faccio alcuni esempi. Per esempio, potremmo ridurre la somma, come dicevo, per questo reddito di reinserimento da 23 milioni in bilancio e portarlo magari alla metà, attendo ancora la sperimentazione di questo, che è legittimo perché è voluto dalla maggioranza, anche se io non lo condivido. Ma l'altro, secondo me, anche in commissione tripartita potrebbero essere discusse altre misure. Faccio alcuni esempi. Io sento associazioni di categoria o semplici compatti che hanno bisogno di formazioni assolutamente mirate e purtroppo si stanno auto-organizzando da sole perché non trovano risposta nel sistema formativo. Penso all'area del metalmeccanico a Saldatori, penso all'area edile a Muratori, dove ANCE Toscana Centro ha fatto un corso, secondo me, è un progetto anche con i ragazzi migranti che sono accolti nei SAI, quindi stanno aguzzando l'ingegno per trovare e dare una formazione seria, complessa, che non si esaurisce in 8 ore come prevede questo reddito, anche in poche ore, ma serve molta specializzazione. Quindi, per esempio, potrebbe essere dirottato su questo tipo di formazioni che richiede più ore, maggior impegno e quindi anche un sostegno, diciamo, per il tempo per cui le persone lo vogliono ancora. Ecco, faccio alcuni esempi che io raccolgo girando per il territorio, passando per le associazioni di categoria. E quindi assolutamente disponibile, se la discussione si svolge nella commissione tripartita, noi non ci siamo. Se la discussione si svolge all'interno delle commissioni del Consiglio regionale, noi ci siamo e ripeto, è vero anche quello che diceva prima, ci sono tante altre misure. Per esempio, una misura che secondo me assomiglia molto e sembra quasi a volte un duplicato, non lo è onestamente, è per esempio il progetto GOL. Chiudo con due riflessioni. La prima è: a me non mi interessa quanto si spende, se si ha la capacità di spendere 20 milioni ricevendone 20, ma è come si spendano. Ecco, cioè quanto quello che si spende porta risultato vero di reinserimento di lavoro, e questo è un tema. Infine, io non l'ho definito io reddito di cittadinanza, è stato il gioco delle parole di chi lo voleva porre, il Movimento 5 Stelle, l'ha chiamato reddito di cittadinanza, poi alla fine ha cambiato nome 3 volte, tant'è che nel programma elettorale, nel programma di governo votato in Consiglio ha un nome, nel provvedimento che lo finanzia ha un altro nome. Questa confusione purtroppo non l'ha ingenerata l'opposizione, l'ha ingenerata chi l'ha generata. Ripeto, però, senza polemica, massima disponibilità a capire come spendere quelle risorse, anche se legittimamente loro vogliono mantenere questa misura. Ripeto che hanno vinto, è giusto che possano svilupparla, migliorarla, però riterrei che una parte di quelle risorse, prima che vadano nuovamente in avanzo a fine anno, possano essere, diciamo, strutturate in altre misure da decidere insieme in commissione o commissione tripartita.
Riceviamo tantissimi messaggi, siamo in chiusura, ci scrive un'ascoltatrice che dice: mia figlia ha partecipato ad un corso pagato dalla regione col progetto Gold al centro dell'impiego, hanno detto che a conclusione del corso avrebbe ricevuto un indennizzo di 500 euro. Anche questo fa parte di quello di cui parlate in questo momento? Bellingeri, no, mi permetto di rispondere io all'ascoltatrice, perché ne ho scelto un messaggio fra le decine di messaggi che sono arrivati. La risposta è no, così come un altro ascoltatore dice: non fanno domanda perché preferiscono la Naspi. Anche qui la risposta è no, siamo di fronte a strumenti diversi. Berlingeri, giusto, un flash su questo?
Ma sì, questo dimostra che c'è ancora da lavorare in termini di comunicazione per far capire esattamente cosa sia. Sostanzialmente, dal punto di vista tecnico, queste nuove mensilità si aggiungono ad una già presente, quindi non escluderei che la prima risposta, la risposta alla prima domanda sia sì, però diciamo così è difficile dare una risposta compiuta. Io vorrei dire però questo, cioè diciamo, se si intende avere un approccio comunicazionale scevro da polemiche, bisogna anche capire un po' che diciamo vanno fatti atti pratici in questo senso. La filosofia della regione Toscana, che è una delle poche regioni che ha una commissione tripartita che funziona è quella di, diciamo, favorire un processo di generativo di politiche attive sul lavoro. La politica sostanzialmente dà volto a qualcosa che è già nell'aria, ma che non ha evidentemente, diciamo, un elemento definito. La commissione di partita questo fa, attinge alle parti sociali per capire lato imprese e lato lavoratori quali siano gli strumenti più idonei da mettere in campo per poter, diciamo, contribuire all'aumento dell'occupazione in Toscana. Segnalo però che ci si concentra sempre sul particolare di questo strumento senza considerare che corsi per saldatori, corsi per muratori sono stati finanziati a IOSA, quindi esistono degli strumenti. Mi sembra strano che, come dire, si possa dire che questi strumenti non esistono quando ci sono fior di bandi. Ora stiamo discutendo in questi giorni un aggiornamento al patto per il lavoro, non posso anticipare i temi, ma vi assicuro che le associazioni datoriali danno il loro contributo, le associazioni di sindacati danno il loro contributo e ci sono diversi strumenti per la riqualificazione. Qui stiamo parlando non di persone che, diciamo, cercano lavoro o che possono scegliere tra l'ANASPI, e che l'ANASPI è finita, sono lontani dal mercato del lavoro e non hanno risposte. Ricordiamoci che c'è una ribellione silenziosa nel paese, cioè persone che hanno smesso di cercare, di cercare lavoro perché si sono rassegnate, sono state espulse e non ricevute. Quindi uno strumento del genere non solo è dovuto, ma non genera, diciamo, dei costi persi, perché eventuali avanzi verranno reinvestiti, perché il 2027 è ancora parte del settennato del finanziamento e diciamo, la discussione nuova avverrà sul 2028, quindi non si sciupa nulla, ribadisco. La regione toscana è prima in Italia nella capacità di
è chiarissimo, è chiarissimo. Fermo perché stiamo andando oltre il nostro tempo. Silvio Berningeri, CGL e la Toscana, mercato del lavoro, Dipartimento Mercato del Lavoro. Alessandro Tommasi, Fratelli d'Italia, leader delle opposizioni di centrodestra in consiglio regionale, grazie per queste vostre riflessioni, per questo vostro bel confronto molto interessante su questa vicenda che comunque naturalmente annuncia molti molti sviluppi per il futuro. Buona giornata a voi.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Florence Collin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre, MAD Murate Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Opening giovedì 2 luglio alle 18. Ingresso libero dal martedì al sabato 14:30-19:30. Estate fiorentina 2026. Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 15 giugno al 28 luglio, incontri d'estate in parole e musica in Piazza Matteotti. Lunedì 15 giugno ore 21:30, Katia Beni e Benedetta Giuntini in Diritti o rovesci, ma pari.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Thank you.
sometimes when this place gets kind of empty. Sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. I knew what you were looking for. Might have known what you were
Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGL Toscana.
Alle 9 passate da 9 minuti prendiamo la linea, lo facciamo anche attraverso i nostri canali crossmediali. Siamo su Controradio TV per questa prima puntata di un ciclo di trasmissioni dedicato, come avete sentito anche dalla sigla, alla sicurezza sul lavoro a cura di CGIL Toscana. Io saluto in studio Monica Stelloni della segreteria della CGIL Toscana, ben trovata.
Buongiorno.
Andremo poi a introdurre anche gli altri ospiti che sono in collegamento con noi. Veniamo però dalla cronaca. Ieri due gravi infortuni sul lavoro in provincia di Lucca, feriti due lavoratori, entrambi portati in codice rosso in ospedale. Ieri anche l'anniversario della strage di Viareggio. Il tema della sicurezza sul lavoro non riguarda solo il lavoro, riguarda la vita innanzitutto, una vita che non può essere declinata solamente dal punto di vista lavorativo, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in occasione dell'anniversario dell'Assemblea Costituente. Stelloni, quando si parla di dignità del lavoro, è una dignità che non può non partire dalla salute della persona.
Sì, esattamente. Il tema riguarda proprio la dignità e riguarda il lavoro, che oggi non solo è poco pagato, ma anche molto molto rischioso per le persone che lavorano, perché la dignità e il benessere che poi dovrebbero essere garantite dentro i luoghi di lavoro, perché in quel caso è l'organizzazione del lavoro che si sostituisce allo Stato nella tutela della salute. Quindi quando queste condizioni di lavoro non sono organizzate e non tutelano la dignità e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, diciamo, non rispettano i principi costituzionali.
Il datore di lavoro diventa il garante di una dignità che si declina in varie forme, e adesso andremo al tema che abbiamo scelto per questa puntata. Non poteva essere altrimenti, non potevamo non aprire con la questione caldo e stress termico che tante categorie sta coinvolgendo. Purtroppo sono circa 1,5 milioni i lavoratori e le lavoratrici impiegati in settori fortemente a rischio stress termico, edilizia, agricoltura, logistica, ma non solo. Allora vado a introdurre gli ospiti in collegamento. Mirko Borselli, segretario generale di FLAI CGIL Toscana, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Ed anche la segretaria generale della FILLEA CGIL Toscana, Alessia Gambassi, ben trovata Gambassi.
Buongiorno.
Ci fate subito un esempio specifico, poi andremo agli strumenti che vengono messi in campo sia a livello di territorio regionale che a livello di governo. Un esempio proprio pratico rispetto alla vostra categoria, a partire da Gambassi, dunque lavoratori del settore delle costruzioni, di una quotidianità che in queste ore, con questa fase di massima allerta per il caldo, fortemente compromette le condizioni di salute dei lavoratori, delle categorie che rappresentate. Gambassi.
E allora, i lavoratori che devono lavorare in questi giorni esposti alla radiazione solare, quindi i lavoratori nelle cave, nei cantieri, diciamo all'aperto, sono veramente in forte sofferenza. E chiaramente lo sono anche però quelli che lavorano diciamo nelle fabbriche, nelle fornaci, che comunque sono a loro volta sottoposti ad alte temperature. Quindi ci sono tutta una serie di indicazioni, a partire intanto dall'ordinanza che riguarda i cantieri edili all'aperto, le cave, e altri settori, che chiaramente vieta il lavoro all'aperto in determinate fasce orarie. E poi però, oltre a questo, ci sono anche le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, che sono linee di indirizzo che vanno seguite indipendentemente dall'ordinanza, nel senso che l'ordinanza ad esempio vieta il lavoro da mezzogiorno e mezzo alle 16 per i cantieri di pubblica utilità, escluse cantieri di pubblica utilità, di protezione civile e salvaguardia di pubblica incolumità, però questo non vuol dire che allora in altre fasce orarie o nei cantieri appunto dove è vietata, dove non si può dar seguito diciamo all'ordinanza, perché sono diciamo cantieri che ne sono esclusi, allora si può lavorare senza nessun accorgimento. Tutt'altro.
È chiarissimo, già ha introdotto alcuni dei temi che poi andremo a approfondire, perché anche certi lavori certe contrattualizzazioni sì e certe no, e poi le fasce orarie, ma Borselli, uno spaccato anche della categoria della Fly CGL.
Lo spaccato mi sento di dare è uno spaccato piuttosto grave, perché come è ovvio lavorare nei campi con le temperature di questi giorni sta diventando insostenibile. L'ordinanza regionale sostanzialmente prova a mettere una pezza a un tessuto logoro. Non possiamo continuare ad andare avanti con strumenti straordinari di fronte a un'ordinarietà che si ripete negli anni con queste bombe di calore. Nei campi i lavoratori iniziano a lavorare sempre prima, alle prime luci dell'alba, attraverso strumenti idonei provano utilizzare la tecnologia laddove possibile per rimanere un po' al riparo dalle condizioni climatiche che sono eccessivamente provanti per le lavoratrici e i lavoratori. Anche nei settori industriali, ad esempio nell'industria alimentare, il problema sussiste, perché anche al chiuso, di fronte ai macchinari, diventa difficilmente sostenibile la condizione attuale. La differenza è che nei settori industriali esistono strumenti normativi, cassa integrazione in primis, flessibili e ordinari, per cui è possibile programmare un'organizzazione del lavoro che tiene conto di questi strumenti. In agricoltura andiamo sempre con strumenti straordinari e molto limitati che non permettono una programmazione, una gestione di eventi climatici come quelli che stanno colpendo anche quest'anno il nostro territorio.
È chiaro e tante sono le sollecitazioni, Stellone, che già ci arrivano con questi collegamenti, includendo poi quelle categorie, penso ai postini, ai corrieri, che non vengono proprio prese in considerazione.
Esatto, ci sono, perché i postini per esempio non vengono presi in considerazione, perché sono considerati per il documento di valutazione del rischio di Poste come lavoratori all'ombra, quindi a rischio medio, per cui non è stata fatta una vera e propria valutazione, cioè da Bolzano fino alla Sicilia sono tutti dentro questa misura di a rischio medio. Questo deve farci porre l'attenzione sul documento di valutazione del rischio che ogni azienda dovrebbe avere, e dovrebbe essere fatta in maniera calibrata esattamente sull'organizzazione del lavoro, e questo ci dice quanto siamo indietro. Se pensiamo che in questi giorni proprio la Francia ha detto che vorrà imparare dalla Spagna ad organizzare il lavoro, noi dobbiamo dire che oltre a tutte le lacune che ci sono sulle misure, sugli interventi, per esempio la cassa integrazione che può essere applicata solo a determinati settori, a tutti i settori esclusi, siamo anche molto indietro rispetto all'innovazione organizzativa, cioè a tutte quelle cose, Mirko ne parlava adesso, come dice, si comincia a lavorare sempre prima nei campi, ecco, anche negli stabilimenti, anche nelle piattaforme, anche sui piazzali esposto, anche in questi giorni a Siena si sono sentite male delle persone che lavorano perché portano i turisti su questa terrazza per vedere Siena e il caldo non lo consente.
Ci chiedono, e i soccorritori?
I soccorritori, anche loro ovviamente sono in questa situazione, anzi si trovano ad avere una doppia responsabilità.
Certo. 342 81 04 111, potete intervenire nel corso di questa prima puntata di Rischio Zero. Dicevamo gli strumenti, abbiamo parlato dell'ordinanza regionale, la Toscana l'ha attivata in anticipo per quanto riguarda appunto le misure estive di stop le fasce, che però escludono le opere pubbliche, i cantieri pubblici. Tutto questo ha senso?
Ma diciamo non avrebbe senso, però bisogna sforzarsi di superare questo limite che è, diciamo, di tipo amministrativo, e fare quello che suggeriva Alessia, cioè siccome ci sono le linee guida, siccome quando si supera quella soglia non si può, non si deve lavorare, bisogna anche che la consapevolezza aumenti negli stessi lavoratori e che si rivolgano ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza della loro azienda per segnalare questa cosa, e a quel punto venga richiesto l'intervento per fare lo stop.
La responsabilità a chi spetta? Questa catena,
la responsabilità, diciamo che ricade in capo comunque in ultimo al datore di lavoro, no? Non a caso quello che sta accadendo nella commissione che sta esaminando appunto la dimensione penale sulla sicurezza, cosa si sta provando a fare? Si sta provando a dire che si scarica il datore di lavoro per dare maggiore responsabile all'RSPP. Allora, è chiaro che in ultimo il garante e anche quello che può intervenire è il datore di lavoro, che deve intervenire.
Abbiamo detto dell'ordinanza regionale, non possiamo non parlare del decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio in queste ore, atteso anche, possiamo definirlo insomma fuori tempo massimo, si arriva in questo contesto di stress termico che non è un'eccezionalità.
Esatto, ma questo fa il paio con della dimensione della negazione del cambiamento climatico, no? Se uno non vuole prendere atto che siamo dentro questa situazione di cambiamento climatico con un numero di giorni con queste temperature che non si è mai visto a giugno, siccome è largamente previsto, è chiaro che doveva essere fatto anticipatamente, ed è stato fatto solo sulle pressioni continue delle organizzazioni sindacali.
Borselli e Gambassi rispettivamente, mi date un giudizio su questo strumento governativo che ha molte ombre e poche luci, va a incidere quanto e come secondo voi adesso su un'emergenza che però è strutturale, che prevede e prevederebbe un'organicità di misure, non un intervento spot ogni estate. Gambassi.
Chiaramente l'ordinanza, così come le linee di indirizzo, soprattutto anche l'ordinanza, sono misure che vanno a affrontare una situazione strutturale con strumenti che non sono invece strutturali. Quindi il governo avrebbe il compito di emanare una legge quindi organica, una legge che vada a prevedere non soltanto una risposta a un fenomeno che transitorio, che un'estate c'è, un'estate non c'è. Dico soltanto questo: la Regione Toscana 2 anni fa ha emesso l'ordinanza a fine luglio, l'anno scorso a fine giugno, quest'anno a fine maggio. Questo perché tutti ormai si prevede che e si prevedano estati calde, quindi è chiaro che serve una legge del governo, non un intervento a spot. Una legge che ad esempio imponga nei documenti di gara, negli atti appunto di gara, nei capitolati, che si vada a prevedere dei tempi di consegna dei lavori più lunghi, tenendo in considerazione che nei mesi estivi si possono lavorare meno ore, perché chiaramente se come si dovrebbe, quindi si chiudono i cantieri tutti perché non ci sono le condizioni di sicurezza affinché i lavoratori possano lavorare appunto nel rispetto della loro salute e della loro vita, chiaramente si allungherebbero i tempi di consegna e le aziende andrebbero a pagare penali altissime. Ecco, questo è uno dei punti che va a frenare la chiusura dei cantieri. Ci tenevo a precisare però sì, anche che in base all'ordinanza è vero che non vale per i cantieri di pubblica utilità, di protezione civile, salvaguardia di pubblica incolumità, però non tutti dal nostro punto di vista non tutti gli appalti pubblici, solo quelli che devono garantire servizi pubblici essenziali. Quindi ci possono essere anche appalti pubblici che però non devono garantire servizi urgenti essenziali, quindi quelli a nostro avviso dovrebbero prevedere comunque le stesse regole dei cantieri che chiudono appunto a mezzogiorno e mezzo e riaprono alle 16 in particolari condizioni, quindi rischio alto secondo il sito World climate.
Esatto, che indica appunto un rischio alto, le mappe del progetto World Climate. Borselli, una maggiore aderenza alla realtà, alle necessità innanzitutto di salute dei lavoratori, prima che produttive, ma nel campo appunto agricolo e della trasformazione alimentare, questo come si può declinare?
Si declina in difficoltà con accordi aziendali tesi a proteggere le lavoratrici e i lavoratori dalle ore più calde. Il problema sta a monte: non avere strumenti ordinari su cui poter programmare orari di lavoro spezzati nella giornata, capaci di essere, diciamo, poi portati a completamento delle 8 ore giornaliere attraverso la cassa integrazione, che è straordinaria, tutti gli anni arriva in forte ritardo, ha un finanziamento definito anche dall'ultimo decreto e tra l'altro ha fortemente ridotto le risorse. Sono talmente tanti elementi, diciamo, tutte le volte inseriti alla rinfusa e in ritardo, che non permette una programmazione dell'attività nel settore agricolo. Di questo è fortemente responsabile il governo, che ha ragione Monica, per ideologia, quindi non volendo prendere in considerazione l'ipotesi per cui la scienza è capace di dimostrare, cioè, un continuo innalzamento delle temperature in virtù del cambio climatico, con un atteggiamento negazionista non prevede interventi strutturali e ordinari capaci di permettere una piena programmazione, efficace programmazione nel settore agricolo. Non riguarda solo il settore agricolo, avete citato anche altri settori, questo elemento rende ancora più grave la situazione. Quindi chi governa ha il dovere di dare risposte a milioni di lavoratrici e lavoratori che rischiano sulla propria pelle a causa di mancati interventi strutturali e norme capaci di garantire completamente la loro salute e la loro sicurezza.
9:27 minuti, abbiamo veramente pochissimo per concludere questa prima puntata. Vale un messaggio che ci è arrivato da condividere: sono un tecnico caldaista e climatizzatori, credo abbastanza che la mia categoria è a rischio medio, ma posso assicurare che il mio lavoro è molto usurante. Ad esempio, ieri alle 2:30 del pomeriggio ero sul tetto a controllare se c'era una perdita di gas. Ho 47 anni, molto coscienzioso sulla sicurezza, mi metto di traverso con il mio datore di lavoro su questi aspetti, ma posso assicurare che a volte rischio di essere messo alla porta per le mie riflessioni.
Esatto, più calzante di così.
Rispecchia la difficoltà di un singolo, che però è condivisa dal punto di vista proprio della battaglia che dovrebbe avere come cappello davvero una legge strutturale di sistema che non permetta discrezionalità.
Esatto, e questo è il grande limite, perché nel nostro paese le leggi sulla sicurezza sono sempre state emanate in conseguenza di una strage. Pensiamo all'81 dopo la ThyssenKrupp, pensiamo alla stessa 626, cioè ogni volta che c'è un intervento legislativo è perché è successo qualcosa di estremamente grave. Allora, la media toscana è su oltre 160 infortuni il giorno. Spesso poi ci sono malattie professionali che non vengono registrate, che non vengono avviate come procedura dai lavoratori, e adesso stiamo facendo una campagna come organizzazione sindacale proprio sui colpi di calore, perché spesso le persone, come colpo di calore si manifesta anche più 2 giorni dopo, spesso non viene riconosciuto come infortunio. Quindi ci sono i 2 corni: uno, quello che sottolinea il caldaista, cioè il lavoratore che si sente solo perché se dice qualcosa, non è avendo lo strumento, perché gli interventi di cassa integrazione possano essere fatti solo per aziende di determinate dimensioni, perché non è coperto da un accordo, come diceva Mirko, che si può fare un accordo sindacale azienda per azienda, e non ha nemmeno un riferimento certo se non nel suo datore di lavoro, che invece proprio questo governo vuole deresponsabilizzare.
Pensare che restano fuori dal decreto rider autonomi, stagionali del turismo, pesca, è veramente incredibile, manifesta proprio uno scollamento con la realtà e su questa necessità di cambiare modello produttivo, lavorativo, a partire dalla dignità della salute della persona e del lavoratore, proseguiremo questo ciclo di incontri, queste trasmissioni che con la CGIL Toscana porteremo avanti. Prossimo appuntamento il 28 luglio, Rischio Zero, trasmissione ascoltabile e condivisibile anche dai nostri canali crossmediali e su controradio.it. grazie a Monica Stelloni per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Mirko Borselli per la Fly, Alessia Gambassi per la Fillea. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Grazie, grazie a voi.
Rischio Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana.